10.07 sulla Rete 1, puntuale come ogni giorno, Mille Voci si presenta a voi e spera di passare con voi una piacevole ora. Ben ritrovati in questo giovedì dedicato, come sicuramente saprete, agli animali. Oggi con Maria Piabelloni e Claudia De Mircan.
Buongiorno, buongiorno anche da parte mia. Abbiamo davvero tante curiosità dal vastissimo mondo animale. Ci focalizzeremo sul rapporto animali-esseri umani, su come noi entriamo nel loro habitat e viceversa, con tutte le implicazioni del caso. E grazie alla nostra ospite, ai suoi libri e ai suoi articoli, avremo modo di scoprire cose davvero insospettabili su molti animali, animali d'affezione e non.
E di riflesso scopriremo anche tante cose interessanti
su di noi,
sugli esseri umani.
Certo.
Prima di questo approfondimento tematico, come sempre in Mille Voci, un paio di notizie fresche naturalmente oggi dal mondo animale, ma intanto ci ascoltiamo insieme questo evergreen, Everybody's Changing. Ebbene sì, si cambia il nostro habitat naturale, cambiano le abitudini degli animali, cambiano le abitudini degli esseri umani. Questo sarà un po' il tema di approfondimento con l'ospite attorno alle 10.18, 10.20, ma prima, come amiamo fare Claudia, abbiamo scelto due notizie oggi, giovedì, dal mondo animale. Iniziamo dalla tua.
Sì, è una notizia sul, possiamo dirlo, il nostro animale simbolo, la mucca, che seppur amatissima in Svizzera, tendiamo un po', e non c'è niente di male, per carità, a considerare come una risorsa più che come animale d'affezione, no? Le mucche vivono con noi da oltre 10.000 anni, ma raramente gli allevatori, anche quelli più attenti al benessere animale, si fermano a considerare il fatto che sono animali molto sociali e che passano gran parte del tempo con gli esseri umani, al punto che, come dimostra uno studio pubblicato su PLOS ONE, hanno imparato a riconoscerci guardandoci in faccia e ad associare un volto a una voce. Al centro dell'esperimento c'era questa domanda semplice: le mucche ci riconoscono dal viso? E il team, che è un team francese, ha messo alla prova 32 esemplari di Frisona, ai quali sono stati mostrati come prima cosa dei video muti, quindi senza audio, con facce familiari o facce sconosciute. Misurando il tempo passato a fissare i video, i ricercatori hanno dedotto che la risposta alla domanda è sì. Le mucche dedicavano in pratica più tempo ai volti sconosciuti, per curiosità o per identificare potenziali pericoli, mentre si soffermavano di meno su quelli noti. Con l'aggiunta del suono, quindi dell'audio, delle voci, si è confermata l'ipotesi, no? Le mucche passavano del tempo davanti ai video con faccia e voce corrispondente, mentre si disinteressavano di quelli dove volti e voci erano scambiati. Curiosamente, comunque, né le mucche che hanno guardato i video muti né quelle che hanno sentito anche l'audio hanno avuto un qualche cambiamento nel battito cardiaco. Questa sarebbe la dimostrazione che ci riconoscono, ma non per forza questo provoca una risposta emotiva in loro. Così sì, ci riconoscono, ma non è che si emozionano, pare. Perché comunque c'è da dire che questo studio ha i suoi limiti, no? Con i video non c'è una vera interazione completa con un essere umano. I risultati comunque vanno tutti nella stessa direzione, e cioè che le mucche sanno chi siamo e sanno associare la nostra voce al nostro volto. Il prossimo passo di questa ricerca è di studiare come le mucche reagiscono a persone specifiche, persone che già conoscono, per avere un'idea più precisa appunto della vita emotiva delle mucche, che pare hanno comunque bisogno di socialità quanto un animale domestico, un cane o un gatto. Evviva le mucche!
Le mucche, lo sappiamo che in certi paesi le coccolano,
le
spazzano, in altri le venerano, sono assolutamente capaci di interagire dico io che non sono un'etologa, comunque lo si capisce, ci è sono vero. Tante persone che hanno paura delle mucche, mm-hmm. È tutta una questione di linguaggio, di rispetto, e sarà un po' il tema della trasmissione. Bisogna giustamente capire i codici e soprattutto alla base, sempre, come con gli esseri, rispetto.
Tu invece... Su quale animale
sono andata a puntare la mia attenzione? Beh, sulle cornacchie. Vorrei parlarvi di cornacchie e di mobbing. Attenzione, cornacchie che appunto molti ancora intercettano come aggressive, ma in realtà non lo sono, non lo dico io che non sono un'esperta, lo dicono gli esperti. Possono essere eventualmente molto premurose se hanno i piccoli, ma mai aggressive di natura e soprattutto non pericolose per l'uomo. Ma vediamo nel dettaglio, soprattutto perché in questo periodo appunto ci sono state segnalazioni di movimenti definiti aggressivi, ma appunto adesso leggiamo un pochettino quello che ci dice l'attualità in questo su questo tema e capiremo. Allora, è chiaro, questo è il periodo più delicato perché è il momento dove vengono alla luce i piccoli. È proprio in questo periodo che gli episodi di voli radenti, di inseguimenti o presunti attacchi alle persone tendono a aumentare. Ma prima di parlare di uccelli aggressivi è utile forse considerare che si tratta di un comportamento del tutto naturale, premuroso, insomma, come faremmo noi umani. E per questo ci vengono in aiuto appunto diversi etologi per spiegarci che, in considerazione del periodo dell'anno, certamente la cornacchia agisce in difesa dei pulli, che sono i suoi piccini presenti all'interno dei nidi oppure che si trovano a terra nei dintorni del nido. I nuovi nati vengono accuditi e difesi dagli adulti finché raggiungono l'autonomia, e ci sta. I corvidi sono genitori, questo è interessante, è un tema molto che a me è piaciuto molto. I corvidi sono genitori molto protettivi ed è ben noto il loro comportamento, è ben noto agli specialisti, forse non a noi, è per quello che mi è piaciuta questa notizia e voglio condividerla con i nostri ascoltatori. È noto tra gli esperti il comportamento di questo mobbing, detto mobbing, con cui mettono in atto azioni antipredatorie nei confronti di chi viene da loro percepito come un possibile predatore. Stiamo sempre lì, la percezione, uno ha paura dell'altro ma anche l'altro ha paura di noi, quindi bisogna sempre stare molto attenti. Il mobbing è una strategia adottata da numerose specie di uccelli, quindi non solo dai corvidi, consiste in voli ravvicinati, richiami quindi insistenti, acuti, e manovre intimidatorie rivolte a chiunque venga considerato una minaccia per il nido o per i giovani appena involati. Il mobbing viene messo in atto nelle vicinanze dei nidi, naturalmente, o dei giovani che, come detto, possono essere anche a terra, ed è solitamente ristretto proprio al periodo, a pochi mesi, il periodo della nidificazione. In altre parole, il comportamento apparentemente aggressivo è limitato nel tempo e nello spazio, termina quando i giovani diventano autonomi e interessa generalmente solo l'area proprio immediatamente circostante al nido o ai pulli. Bando quindi agli allarmismi di questo periodo, riflettiamo sulla percezione del rischio. In questo periodo sono stati segnalati alcuni presunti attacchi da parte di cornacchie che abbiamo capito non essere pericolosi per l'uomo, ma solo intimidatorie e protettive nei confronti della prole. La tattica, come detto, di questo mobbing della cornacchia è principalmente psicologica. Lo sappiamo che è uno tra gli animali, tra i pennuti più intelligenti, compie parate aeree ravvicinate accompagnate da forti vocalizzazioni per spaventare appunto il potenziale predatore o il pericolo che saremmo poi noi, ma attenzione anche ai cani. Nessuno però, va ribadito, è stato mai aggredito da una cornacchia. Per chiudere appunto qualche indicazione se dovessimo trovare un pullo di cornacchia, ovvero un neonato. Un pullo di cornacchia trovato a terra, se è già coperto di penne e non appare ferito, non dovrebbe mai essere raccolto, perché i genitori continuano ad accudirlo anche se è fuori dal nido. Questa è anche una specifica delle cornacchie. Se si sentono richiami insistenti e si notano voli radenti, è sufficiente allontanarsi con calma di qualche metro. Particolare attenzione va riservata ai cani, che durante questo periodo e durante le passeggiate dovrebbero essere tenuti al guinzaglio nelle aree interessate dalla presenza di giovani uccelli. Ecco, quindi piccoli accorgimenti che permettono una sana convivenza con una delle specie volatili Aristoteli, definita tra i più intelligenti. Quindi buon volo, buone passeggiate a tutti, ma semplicemente attenzione e rispetto.
E poi la cosa che abbiamo imparato, almeno io perché non l'avevo mai sentita, è che i piccoli cuccioli, pulcini di cornacchia si chiamano pulli.
Pulli.
È bellissimo, Daniele pulli, Silvestri.
Pulli, 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 banani. Al party di oggi ci sono umani ed animali, mille voci il giovedì, come sapete, è dedicato agli animali e oggi ce ne mettiamo diversi in questa puntata perché vogliamo proprio parlare del rapporto che abbiamo noi umani con gli animali e che gli animali hanno con noi, pensando, allargando lo spettro naturalmente non solo agli animali di compagnia ma anche agli animali selvatici.
Esatto, anche gli animali selvatici ci mettiamo oggi perché pure su di loro esercitiamo, ahimè, la nostra influenza quando ad esempio antropizziamo il loro habitat o quando sono loro ad entrare nel nostro. E cosa comporta tutto ciò? Di questo e di molto molto altro parliamo con la nostra ospite, Lisa Signorile, biologa e divulgatrice scientifica. Lei scrive per National Geographic Italia, scrive per Le Scienze e altre testate. Ha pubblicato vari libri sull'ecologia, la fisiologia e l'evoluzione degli animali, tra cui L'orologiaio miope, Il coccodrillo come fa, Il gatto, manuale d'uso e manutenzione, di cui avremo modo di parlare entro le 11. Buongiorno Lisa e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Buongiorno e grazie perché ci dedica questo tempo tra una lezione e l'altra. Sappiamo che la stiamo rubando all'evoluzione e alla crescita formativa di tanti giovani, ma anche noi facciamo come servizio pubblico informazione e apprendimento, quindi approfittiamo della sua presenza.
Grazie per
allora, c'è un eco strano, ma adesso lo regoliamo. Adagio, arriviamo ad armonizzare tutto.
Grazie per avermi invitata invece, mi fa molto piacere poter uscire
dall'aula. Allora, Lisa Signorile, iniziamo con un punto di partenza che è quello che tutti abbiamo notato. Insomma, le città, i paesi si allargano, l'urbanizzazione prende sempre più spazio e tanti animali a causa di questo perdono il loro habitat o vedono il loro habitat ridotto, creando delle reazioni da parte di questi animali. Parliamo di animali selvatici che possono anche reagire in maniera bizzarra. Allora, troppi animali hanno perso e perdono casa a causa nostra, possiamo dire così, possiamo partire da questa osservazione. Lisa, okay, signori,
pronto?
Prego, Lisa, abbiamo un ritardo sull'ascolto, ma prego.
Dicevo, il problema principale...
Abbiamo un problema con la linea.
Riproviamo, io direi, mandiamo un brano.
Problema principale.
Lisa, la fermo. Mandiamo un brano e riproviamo a chiamarla in altra modalità.
Ci scusiamo ovviamente con il nostro pubblico, abbiamo avuto un problema di collegamento telefonico, diciamo le due fonti, noi come studio e la fonte della nostra ospite, insomma c'è stata un'interferenza. Adesso abbiamo recuperato la comunicazione che dovrebbe essere chiara e lineare, quindi ricordiamo siamo collegati con Lisa Signorile, biologa e divulgatrice scientifica, presente su varie testate anche per il National Geographic, per la quale fa anche un blog di grande successo, e il nostro punto di partenza, Lisa Signorile, era questo. Allora, l'urbanizzazione che avanza, l'uomo che si sta allargando a livello di occupazione del territorio sta causando anche qualche difficoltà da parte, cioè per gli animali selvatici. Allora, questa è un'osservazione che tutti voi esperti avete fatto. Che cosa sta causando questo ampliamento, questo eccesso di urbanizzazione per per i gruppi di animali selvatici che si vedono un attimino sbalzati fuori dal loro habitat naturale?
Allora, ribuongiorno a tutti, riproviamoci, questa volta speriamo senza intoppi. Dunque, allora, ci sono una lunga serie di problemi, perché quando noi pensiamo a urbanizzazione pensiamo alle città, ma le città in realtà sono delle isole. Quello che è uno dei grossi problemi sono le strade, le autostrade, gli impianti industriali, perché quelli creano delle barriere ecologiche che gli animali spesso non riescono a superare. Quindi che gli animali entrino in città o meno, perché non hanno territorio, è, diciamo, un problema accessorio. In realtà i problemi gravi sono due. Uno è che gli animali selvatici, diciamoci la verità, sono sempre meno. Quindi è vero che noi ci espandiamo, ma è anche vero che loro sono sempre meno. E perché sono sempre meno? Perché la colpa è la nostra, perché hanno chiaramente meno cibo, perché il loro habitat magari è stato distrutto, hanno meno siti di nidificazione, perché magari gli alberi che gli piacevano per nidificare sono stati tirati giù per farci agricoltura. Ovviamente c'è la caccia, quindi gli animali sono sempre meno e noi siamo sempre di più. Noi siamo sempre di più e ci espandiamo praticamente ovunque e non gli lasciamo spazio. Quindi quando noi parliamo di urbanizzazione, in realtà dovremmo parlare di antropizzazione, cioè sì, noi siamo letteralmente ovunque e ci prendiamo ovunque il territorio che era degli animali, perché anche nei boschi c'è un sacco di disturbo antropico, ci sono gli escursionisti, ci sono magari impianti di risalita, ci sono persone continuamente che vogliono utilizzare quel territorio e letteralmente non gli lasciamo nulla, e questo sta causando oggettivamente un disturbo letteralmente senza precedenti. E che fare?
Che fare? Quindi la domanda... la popolazione selvatica, come ci ha ben spiegato, sta diminuendo perché probabilmente non trova neanche i luoghi adatti per riprodursi. Quindi lei la soluzione ce l'ha o non ce l'ha, diciamo, come previsione, come possibilità? Naturalmente ognuno deve riflettere con la propria coscienza e con la propria intelligenza.
Allora, bisogna tener conto di una cosa: gli animali selvatici mediamente diminuiscono, alcune specie però aumentano. Ci sono le specie chiamate più antropiche, a cui piace stare, trovano vantaggio dallo stare in prossimità nostra. Pensiamo ai ratti, ai ratti va benissimo stare in prossimità della specie umana, pensiamo ai colombi. I colombi che ora vivono nelle nostre città, un tempo nidificavano sulle scogliere, sulle rocche, e adesso nidificano sulle facciate dei palazzi, quindi per loro va benissimo vivere nelle nostre città, perché hanno trovato un posto perfetto per loro, c'è cibo e c'è sito di nidificazione. Il problema è che queste specie antropiche sono poche, sono poche e non ci piacciono. Infatti noi cosa facciamo? Facciamo la derattizzazione, facciamo gli interventi per impedire ai colombi di nidificare, adesso oltre ai colombi sono arrivate anche le tortore, e quindi non solo gli animali selvatici, quelli che ci evitano, sono sempre meno, quelli a cui noi piacciamo vorrebbero vivere insieme a noi, ma siamo noi che non li vogliamo. Pensiamo ai cinghiali. Uh-huh. I cinghiali si adatterebbero anche a vivere insieme a noi, ma siamo noi che non li vogliamo. Quindi da un lato noi occupiamo il loro territorio, dall'altro le specie che vivrebbero felicemente insieme a noi, noi rifiutiamo assolutamente la convivenza. Quindi non, io sinceramente una convivenza la vedo veramente tanto difficile.
Quindi Lisa ha risposto alla domanda che le volevo fare, perché ha citato i cinghiali nel Lazio, ma ultimamente sentivamo di pavoni, invasione di pavoni in provincia di Ravenna, ma restando qui nella Svizzera italiana abbiamo i lupi, i volpi, i cervi che sempre più temerari arrivano a valle, nei paesini o addirittura in città. Io l'altra sera di notte, affacciandomi in città, in centro, ho visto una volpe per strada. Ecco, quindi dobbiamo tornare a convivere, condividere il territorio con animali non domestici, diciamo, ma Lisa signorile dice è difficile, quindi non c'è soluzione.
Allora, innanzitutto distinguiamo, ci sono animali come i lupi che sono tornati per conto loro. I lupi, gli sciacalli, i fenicotteri sono tutte specie che per un motivo o per un altro sono riuscite a espandere in via assolutamente naturale il loro territorio. Ci sono altri animali invece come i pavoni, come i cinghiali, come alcuni cervi che invece sono stati introdotti dall'uomo, come gli scoiattoli grigi anche per esempio. E questi animali fuori dal loro territorio, dove non hanno fondamentalmente nemici naturali, si espandono. Quindi qui c'è da fare una grossa distinzione. Cosa si può fare? Possiamo convivere, certo, convivere con dei cinghiali, posso capire che le persone possano convivere con i lupi, posso capire che le persone possono avere paura, però molto spesso quelle sono paure costruite. La famosa invasione dei pavoni, in realtà sono un centinaio di animali, non è un'invasione, non sono migliaia di pavoni ovunque, sono un centinaio di animali. Molto spesso queste cose vengono montate ad arte. Certo. Anche i cinghiali in realtà, o i lupi, cioè non è che i lupi stanno in centro città, non è che anzi, se vogliamo aver paura di un canide, il problema principale sono proprio i cani dell'uomo, quelli fanno molti più feriti e morti di qualunque lupo in Europa.
Forse anche qua c'è bisogno proprio di informazione, ma in realtà lo sappiamo perché il lupo a livello cantonale, a livello elvetico, insomma, è diventato un tema in questi anni. Ci sono stati persino, voglio dire, plenum politici, leggi, proposte di leggi. Forse alla base manca proprio l'informazione.
Ma anche perché molto spesso il tema è montato ad arte dalla politica, che ne fa un oggetto di paura, e quindi se hai paura poi ci penso io a difenderti, e quindi si prendono voti in questa maniera. Quindi molto spesso sono paure costruite, tipo il lupo che mangia la pecora. Le pecore mangiate dai lupi, oggettivamente, questi sono dati tecnici, sono pochissime rispetto alle pecore che muoiono di malattia, di mastite, di parto, di vari altro genere di problemi. Le pecore mangiate dai lupi, oggettivamente, per un pastore sono una frazione piuttosto piccola. Sembra invece che l'unico problema che abbiano gli allevamenti siano i lupi, perché non viene detto che ci sono un sacco di malattie che girano negli allevamenti.
Sì, va contestualizzato appunto. Dopo è vero che per ogni pastore una pecora, una capra persa, insomma, è sempre un danno, e non facciamo fatica a capirlo. È giusto che va contestualizzato, e quindi preso nell'insieme possiamo anche capire che possono essere animali che hanno altri problemi, e quindi magari le pecore e le capre possono subire altre interferenze naturali e subire, come lei ci spiega, malattie.
Sì, anche perché molto spesso tutti i predatori prendono gli animali più deboli, pecore.
Sì,
che
quelle già magari indebolite.
Soffrivano già di altro, e quindi sono diciamo una preda più facile. Quindi appunto contestualizziamo di che cosa stiamo parlando, quanti cinghiali ci sono effettivamente nelle città, che numeri. Da dove vengono? Quelli sono animali che sono stati rilasciati dall'uomo. I pavoni, quanti sono? Sono 100. Possiamo coesistere? Secondo me sì, sono anche belli.
Ogni tanto distruggono i campi i cinghiali, almeno da noi il malcantone sa qualcosa.
Lisa, tornando al discorso un po' dell'invasione tra virgolette umana rispetto al mondo animale, di questa antropizzazione che non si esprime solo attraverso l'urbanizzazione delle città, ma dicevi anche delle strade, autostrade, e un discorso va fatto forse anche sul turismo, che in questo gioca un ruolo sia nel discorso dell'urbanizzazione turistica, ma anche, chiamiamolo, nel turismo d'avventura. Capita spesso ormai che gli esseri umani si avventurino in luoghi abitati da animali non salubri, diciamo, per la nostra salute, dal nostro punto di vista, dove possono avvenire anche i famosi salti di specie, gli spillover. Pensiamo ancora all'ultimo caso dell'antivirus.
Assolutamente, ma io vorrei dire un paio di cose. Il grosso del danno da turismo, è principalmente sulle coste, perché sulle coste si costruiscono i resort, quindi si tolgono habitat agli animali marini, pensiamo alle foche monache, pensiamo a tanti uccelli marini come il fratino, e chiaramente nei boschi e sulle montagne. Quindi quelli sono i due principali danni da invasione dell'uomo sul territorio degli animali. E poi c'è il turismo esotico. Il turismo esotico che porta virus, però oggettivamente è non è un grande pericolo. C'è stato il caso dell'antivirus, però io vorrei sottolineare una cosa: il Covid è arrivato dai mercati di carne in Estremo Oriente. La prima versione del Covid è arrivata da un animaletto anche carino, la civetta delle palme, che faceva da serbatoio e che viveva sui tetti delle case umane. E quindi niente a che fare col turismo. Ebola, di nuovo, niente a che fare col turismo. Ebola si diffonde perché la gente va nelle caverne dove stanno i pipistrelli. Perché? Perché quei pipistrelli vengono mangiati. Poi è vero che ci sono magari gli occidentali che sono lì e si portano i virus a casa, però quelli sono facilmente isolabili. Il problema è che ci sono tanti virus sparsi per il mondo che sono rimasti confinati nel loro ambiente, ma adesso che siamo 7 miliardi, 8 miliardi, 9 miliardi, ho perso il conto, non lo so quanti siamo, e letteralmente, come dicevo prima, noi invadiamo qualunque ambiente, ogni tanto ci portiamo indietro un ricordino, ma non è solo il turismo, il vero reale problema è che noi invadiamo qualunque ambiente, invadiamo le grotte dove vivono i pipistrelli, invadiamo l'habitat della civetta delle palme che poi ci porta i regali, prendiamo gli animali e li vendiamo in condizioni tremende nei mercati, andiamo nelle discariche, noi siamo letteralmente ovunque.
Grazie per aver precisato anche l'origine di questi virus dei quali si parla tanto in questi mesi. È prezioso mettere proprio i puntini sulle i e evitare di fare confusioni. Lisa Signorile, allora abbiamo parlato di antropizzazione dell'habitat animale, delle sue conseguenze ne stiamo parlando perché fa parte anche dell'attualità. Parliamo ora, era l'altro tema che ci interessava, parliamo ora di antropomorfizzazione degli animali, cioè questa tendenza che ha l'umano di rendere l'animale come un parente, un familiare o un amico da salotto, con tutti gli eccessi, i vestiti, le cure, lo psicologo, insomma non lo dobbiamo spiegare a lei. Allora, da dove proviene questo bisogno, forse anche un po' malsano, di rendere umani gli animali?
Sì, io però vorrei sottolineare una cosa: se il mio cane sopporta il vestitino, vabbè, però c'è un problema molto più serio alla base, che ha un nome, si chiama maltrattamento genetico. Allora, io voglio che il cane non assomigli a un cane o un lupo, voglio che il cane assomigli a un bambino, quindi deve avere gli occhi grandi, la mascella, il muso deve essere corto, le orecchie devono essere piccole. Quindi gli allevatori fanno selezioni estreme di razze come i bulldog francesi o i carlini, che hanno piacciono tantissimo perché hanno gli occhi grandi, quindi un carattere infantile che ci attira, hanno il muso corto che è come il viso degli umani che è piatto. E solo che cosa succede? Succede che questi animali non riescono a respirare, hanno addirittura la cornea che si lacera per questi occhi enormi sproporzionati, un'enorme serie di problemi cardiaci, respiratori, genetici. Perché? Perché noi non vogliamo il cane, noi vogliamo una cosa che assomiglia all'uomo, e questo lo facciamo tramite selezioni estreme che portano appunto a forme di maltrattamento genetico. Adesso, per esempio, è diventato molto di moda il gatto senza pelo, perché sul corpo nudo di questo gatto ci si possono fare i tatuaggi.
Oh mamma mia!
Esatto. Quindi non solo mi faccio i tatuaggi, diciamo, sul mio corpo, li faccio anche sul mio gatto o sul mio cane. E sono tutte forme di aberrazione rispetto a cui il vestitino è francamente un male minore, letteralmente. Il problema è che noi siamo sempre più soli, abbiamo perso il clan di persone che culturalmente avremmo avuto intorno, viviamo soli nei nostri appartamenti, e quindi abbiamo bisogno di altri umani. Non avendo altri umani, ce li costruiamo, quindi prendiamo cani e gatti e ce li facciamo a nostra immagine e somiglianza, diciamo. Adesso finalmente le associazioni, per esempio per le mostre, stanno vietando alcune razze più estreme, quelle che proprio soffrono.
Perché finalmente, la modificazione genetica, come ci ha spiegato lei, è veramente l'aberrazione, giusto per renderli più simili allo sguardo umano.
Veramente.
Io li trovo anche belli bruttini, e poi dei loro problemi di salute, questo è noto a tutti, quindi forzare un animale a essere quello che non è o che non sarebbe in natura, lo trovo veramente...
È una aberrazione terribile, ma finalmente soprattutto in Europa molti stanno, l'Olanda è in questo momento è in cima alla lista delle specie bandite, cioè anche se hai un carlino non lo puoi portare, non lo puoi neanche introdurre perché sono specie bandite, non li vogliamo perché sono specie che non dovrebbero esistere in quanto causano sofferenze, quindi pian piano speriamo che tutti i paesi recepiscano questa idea, e quindi almeno le selezioni più estreme che portano a tante sofferenze di questi animali vengano bandite. Adesso c'è la moda del barboncino toy, per esempio, che deve stare lì e non si deve muovere, deve essere veramente un giocattolo.
Lisa Signorile ci fa giustamente riflettere su come la nostra invasione non è solo territoriale ma profonda a livello genetico, maltrattamento genetico, fa venire i brividi tutto ciò. Però io vorrei chiudere, Lisa, perché ci rimangono pochissimi minuti, almeno citando uno dei tanti libri che ha scritto Lisa Signorile e che magari avremo modo in un'altra puntata di trattare, con una nota, ecco, così, che riguarda moltissimi milioni di persone, almeno in Svizzera ma anche altrove, il gatto, no? Ha scritto approfonditamente in un libro Lisa Signorile dal titolo Il gatto, manuale d'uso e manutenzione, biologia, anatomia e comportamento della creatura più amata al mondo. Ecco, queste creature misteriose, prima di tutto, possono davvero essere considerate animali domestici, e poi creature strane, no? Noi le consideriamo un po' strane, incomprensibili, ma siamo noi in realtà a non riuscire a decifrare il loro comportamento?
Sì, specialmente quello dei gatti, certe molte persone fanno fatica a capirlo, e questo crea una serie di problemi in casa, perché magari il gatto cerca di comunicare un disagio, non viene capito e lo manifesta per esempio facendo pipì sul divano o graffiando i mobili eccetera, e quindi si inaspriscono i problemi che si possono risolvere tranquillamente cercando a monte di capire cosa sta cercando di comunicarci questa misteriosa creatura. In fondo avere un gatto è bellissimo perché è come avere una tigre in salotto,
perché mantiene la sua autonomia anche.
La differenza genetica fra un gatto e una tigre è veramente minima, eh? I gatti sono animali semidomestici, non sono animali completamente domestici. Quello è il bello del gatto, che per quanto noi cerchiamo di modificarli, adattarli, eccetera, eccetera, loro rimangono se stessi. E questo è una cosa molto bella.
Perché fanno le fusa? Me. Una forse delle domande alle quali non c'è mai stata risposta.
O sono dei ruffiani.
Attenzione che i gatti fanno due tipi di fusa. Ecco. Fanno le fusa quando sono contenti e fanno un altro tipo di fusa quando vogliono qualcosa da noi. Nei poche migliaia di anni di coevoluzione hanno evoluto un secondo tipo di fusa a cui noi non sappiamo resistere. Quando il gatto ce le fa alle 5 del mattino, noi ci alziamo e gli diamo da mangiare. Mm-hmm. In realtà sono stati loro ad addomesticare noi. Hanno attuato tutta una serie di strategie, quel miagolio straziante a cui non sappiamo resistere perché sembra il suono di un neonato, queste fusa particolari che loro fanno a cui non siamo capaci di resistere e gli diamo quello che vogliono. Sono stati veramente bravi ad addomesticarci.
Impariamo anche noi a fare le fusa allora.
Noi purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione oggi, ma torneremo con Lisa Signorile perché ci sono altri argomenti da affrontare anche attraverso i suoi libri, che ricordo, citiamo qualche titolo: L'orologiaio miope, Il coccodrillo come fa, Il gatto manuale d'uso e manutenzione e altri. Davvero davvero grazie Lisa Signorile per essere stata con noi. Un'ultimissima in 10 secondi, quindi perché amiamo tanto questi gatti? Perché poi la domanda è questa.
Perché amiamo tanto i gatti?
Perché sono loro ad averci addomesticati.
Lo lasciamo in sospeso. Okay.
Bene, per la prossima.
Perché la risposta
è lunghissima.
Lunga.
Okay.
Bene, grazie. Lisa Signorile, biologa, divulgatrice scientifica, autrice di articoli, testi e podcast molto interessanti sul mondo animale. Grazie per averci chiarito parecchi aspetti anche d'attualità. Buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro anche a voi, arrivederci.